File 2:49, capitolo 14. Quelli che nacquero ad Auschwitz. Dopo che ad Auschwitz fu costruito un lager femminile, la direzione dovette trovare una risposta alla questione su che cosa dovesse accadere ai bambini che erano venuti alla luce ad Auschwitz. Questa risposta fu coerente con i suoi metodi generali. Anna Palarczyk dice: se nell'anno 1942 arrivava nel lager una donna che aspettava un bambino, non restavano in vita né lei né il figlio. Spesso ho visto dei neonati nell'ambulatorio, erano stati messi lì e lì venivano lasciati finché morivano. Julian Kivala, che era stato nominato capo lager all'ospedale del lager femminile fra il novembre del 1942 e il gennaio del 1943, riferisce: un giorno arrivò un trasporto di donne da Zamość. Fra di loro c'erano 5 o 6 donne in stato interessante. Esse partorirono nell'ospedale. Dapprima sia le madri sia i bambini ricevettero latte e pane bianco come nutrimento supplementare. Anche i bambini vennero inseriti nel registro degli internati che io come capo lager dovevo presentare ogni giorno. Una volta, quando i bambini avevano circa 2 settimane di vita, il soldato di sanità dell'SS Claire si fermò nel blocco mentre noi eravamo andati via. Il personale d'assistenza maschile dormiva nel lager maschile. Quando il mattino seguente rientrai nel blocco, i 5 o 6 bambini non c'erano più. Trovai i loro corpicini nella camera dei cadaveri e potei constatare che erano state praticate loro iniezioni nella zona del cuore. Nell'anno 1943 una prigioniera poteva partorire, ma il bambino non aveva alcun diritto alla vita. Così la dottoressa polacca Janina Kosciuszkowa descrive un cambiamento d'ordine da parte dell'SS. Una infermiera soffocava il neonato nella tinozza dell'acqua e poi lo bruciava in una stufa. La dottoressa poté constatare che era molto peggio se la madre cercava di salvare il figlio. Una donna era riuscita a nascondere suo figlio per 5 mesi, poi il bimbo fu scoperto e le venne ordinato di portarlo al crematorio. La Kosciuszkowa scrive che questa madre strinse il suo bambino al seno e si avviò insieme a lui verso il crematorio. Stanislava Lesinka aggiunge che a una prigioniera che era stata condannata per infanticidio venne dato l'ordine di affogare i neonati. Una prostituta tedesca doveva aiutarla in questo compito. Nel maggio del 1943 la situazione di molti bambini cambiò. I bambini che avevano gli occhi azzurri e i capelli biondi furono sottratti alle loro madri e mandati a Nacklo per essere abituati agli usi tedeschi. La Lesinska ricorda che alcune centinaia di bambini ebbero questo destino, mentre 1500 furono affogati. La dottoressa Kosciuszkowa annota che un gruppo di gestanti che era stato portato nel lager fu costretto ad abortire, indipendentemente dal fatto che la gravidanza fosse più o meno avanzata. Molte di loro persero la vita, conclude questo racconto. Il 18 settembre 1943 fu inserita per la prima volta nel registro delle internate una bambina che era stata partorita nel lager. La madre era una polacca di Katowice, ma per le ebree permaneva il divieto di portare a termine una gravidanza. Se un'ebrea riusciva a tenere nascosta la sua gravidanza fino all'ultimo momento e partoriva, cosa che accadeva nella massima segretezza e in condizioni primitive, oltre ogni immaginazione, poi però il bambino doveva morire affinché fosse salva almeno la vita della madre. Tutto il veleno che c'era nel lager noi lo mettevamo da parte a questo scopo e non bastava. Scrive Lucy Adelsberger, che come dottoressa delle internate nell'anno 1944 dovette occuparsi anche di questo. Una volta non c'era veleno a disposizione, allora fu la stessa madre che soffocò il suo bambino appena nato. Era una polacca, una buona madre che amava i propri figli sopra ogni cosa. Aveva nascosti a casa 3 bambini per i quali avrebbe voluto continuare a vivere. Mio marito morì a Buna. Il nostro primogenito venne alla luce nel campo di concentramento di Birkenau nell'ottobre del 1943. Venne ucciso con una puntura e io venni nascosta da Orly Reiter nell'ospedale per le tedesche, dove non potevano essere curate le ebree. Una ebrea deportata dalla Germania scrisse queste parole a margine di una lettera nella quale, dietro mia preghiera, aveva notato episodi accaduti ad Auschwitz. Cose simili possono essere trasmesse soltanto in un modo così estremamente sobrio. Più tardi quella donna mi confessò: allora sarei stata capace di uccidere qualcuno. Ci volle molto tempo perché potesse tornare a sentirsi una persona normale. La Adelsberger è consapevole che molte madri non hanno perdonato né a noi né a se stesse, dato che una madre ebrea poteva essere salvata solo avvelenando il neonato e simulando un aborto spontaneo. I tedeschi avevano fatto di noi delle assassine, scrive Olga Lengiel. Un'infermiera non aveva nessun'altra scelta. Chi può togliere a lei e alle sue colleghe il tormento del ricordo? Un'ebrea cieca, arrivata ad Auschwitz all'età di 21 anni, in stato interessante, aveva partorito nel lager femminile. Mengele vietò alla donna di allattare il suo bambino e le ordinò di fasciarsi le mammelle. Dopo una settimana Mengele annunciò alla donna che il giorno seguente sarebbero venuti a prenderla. Ella sapeva che ciò significava la morte. Quando nella baracca calò il buio, una sconosciuta si avvicinò alla giovane disperata, tenendo in mano una siringa pronta per l'iniezione. «Falla al tuo bambino, è una forte dose di morfina e il bambino morirà». «Ma io non posso diventare l'assassina di mio figlio. Devi farlo. Io sono medico e devo salvare una vita umana. Il tuo bambino non è in grado di vivere, è mezzo morto di fame e ha edemi causati dalla fame. Io devo salvare te. Tu sei giovane». La giovane madre, che poi sopravvisse al lager, chiude la sua testimonianza con queste parole: «Dopo 2 ore di resistenza ero talmente snervata che lo feci. Il mio bambino morì lentamente, molto lentamente, accanto a me». Il giorno successivo la morte del bambino fu comunicata a Mengele. Il suo commento fu: «Ha avuto anche fortuna. Con il prossimo trasporto vada a lavorare». Janina Kosipskova ha annotato come si evolvette la situazione. Nel 1944 i figli di ebrei non venivano uccisi immediatamente dopo la nascita. Le madri però non avevano latte e nessuno aveva nutrimento per i piccoli. Cristina Zivulska scrive che si piangevano, si lamentavano, diventavano sempre più deboli, si gonfiavano e infine morivano, a causa del fatto che veniva sempre disposto qualcosa di imprevedibile: l'insicurezza, intenzionalmente diffusa dalle SS, si ingigantiva. La Kosciuszkova riferisce: «Verso la fine del 1943 e l'inizio del 1944 fu attrezzato un blocco per accogliere madri e figli provenienti dalla regione di Vitebsk e Dnipro-Tovsk. Un giorno arrivò la notizia che i bambini dovevano andare in un altro lager, naturalmente senza le madri. Grida, pianti, sfoghi, disperati, tutto fu inutile. I bambini partirono verso l'ignoto. Anna Palarczyk ricorda che nel 1944 furono rilasciate dal lager delle donne che avevano partorito bambini, i cui padri erano uomini delle SS. Al tempo dei trasporti dall'Ungheria, le donne che alla selezione d'ingresso erano state ritenute abili al lavoro venivano raccolte a Birkenau, nella sezione B2 C. Lì Gisella Perl lavorava come medico. Presto aveva notato che tutte le donne incinte venivano portate via e mandate alle camere a gas. Al fine di salvare almeno la vita delle madri, la Perl aveva il triste dovere di praticare aborti. Più tardi le SS ordinarono che venissero uccisi soltanto i neonati, ma che le giovani madri venissero lasciate in vita. Da quel momento in poi gli aborti poterono cessare e i parti non dovettero più avvenire in segreto. Io ero felice, scrive la Perl. 292 donne erano in attesa di partorire quando improvvisamente il dottor Mengele ritirò la disposizione e tutte le donne incinte furono ancora portate alle camere a gas. Nel settembre del 1944 i parti furono nuovamente autorizzati e fu anche posto termine alle uccisioni dei neonati. Tuttavia molti bambini morirono perché le loro madri non erano in grado di nutrirli. In due sezioni di Birkenau furono temporaneamente costituiti dei lager per famiglie. Il lager degli zingari esistette per circa un anno e mezzo, quello per le famiglie di Theresienstadt per 10 mesi. Le famiglie restavano unite e le donne potevano partorire. Il primo bimbo nato nel lager degli zingari venne alla luce l'11 marzo 1943, quando il lager esisteva da sole 2 settimane. Da quel giorno vennero continuamente registrate nascite. La dottoressa Lucie Adelsberger descrive la vita dei bambini nel lager, sia quelli che erano nati lì, sia quelli che vi erano stati deportati. Il blocco dei bambini nel lager degli zingari non era per la verità molto diverso da quello degli adulti, ma vedere come essi fossero ridotti era una cosa che spezzava il cuore. Come gli adulti, anche i bambini erano ormai solo pelle e ossa, senza muscoli e senza grasso. La pelle sottile e increspata come una pergamena si screpolava dappertutto e si riempiva di ferite purulente. La scabbia ricopriva i corpicini denutriti da cima a fondo e toglieva loro le ultime forze. La bocca era smangiata dalle ulcere del noma. I corpicini si gonfiavano fino a diventare un grumo informe che non era in grado di muoversi. Per intere settimane la dissenteria scioglieva i loro corpi incapaci di opporre resistenza finché di loro non restava più nulla. Molti di loro, non essendo più abituati a mangiare, non chiedevano neanche più cibo, ma tutti avevano sete. Anche coloro i cui corpi avevano immagazzinato anche troppi liquidi e elemosinavano acqua in continuazione. La sete, una sete inesauribile, era uno dei più grandi tormenti a Birkenau. L'acqua era vietata perché infetta. Le 3 tinozze contenenti caffè o tè, una bevanda giallastra, erano una beffa per le migliaia di gole assetate. La fame annienta, la sete, che non si spegne mai, toglie il senno. non c'erano minacce né preghiere che potessero trattenere i bambini dal bere. Essi scambiavano la loro ultima razione di pane per un bicchiere di acqua inquinata e quando non ce la facevano più a camminare, strisciavano via di notte dal loro lager e di nascosto andavano carponi sotto i letti fino a raggiungere le tinozze contenenti l'acqua per lavare le stoviglie e la ingurgitavano tutta. Anche di notte i bambini non avevano pace a causa della fame, della sete, del freddo e dei dolori. I loro gemiti salivano come musica d'organo e risuonavano nel blocco finché esausti scemavano e dopo una breve pausa riprendevano in un crescendo. La zingara Elisabeth Gutenberg dice succintamente: per primi morivano i bambini, giorno e notte piangevano e cercavano del pane, ben presto erano tutti consunti dalla fame, anche i bambini che erano nati ad Auschwitz non ebbero vita lunga. La principale preoccupazione della direzione del lager era che a ogni neonato venisse subito tatuato il suo numero di internamento, in modo che quando moriva si potesse stilare un regolare avviso di decesso e il registro delle presenze nel lager risultasse sempre esatto. Agli adulti il tatuaggio veniva fatto sull'avambraccio, ma quello dei bambini era troppo piccolo e pertanto il numero veniva tatuato loro sul femore. Inoltre alla direzione si prendeva anche una certa cura delle apparenze. Nel lager degli zingari fece attrezzare una specie di campo giochi che viene così descritto da Lucie Adelsberger: come si conviene a un campo giochi, aveva un'altalena e inoltre attrezzi ginnici, anelli, sbarre ed era recintato in legno anziché con filo spinato. Dagli avvisi che pervenivano in continuazione al direttore medico avevo rilevato che la mortalità nel lager degli zingari appena attrezzato era altissima. Volevo capire quale ne fosse il motivo e con un pretesto mi recai lì insieme a una sentinella. Degli infermieri mi accompagnarono per tutto l'ospedale, anche nel blocco dove stavano le donne in attesa di partorire. Nella mia relazione sta scritto: su un pagliericcio giacciono 6 bambini che hanno pochi giorni di vita. Che aspetto hanno? Le membra sono secche e il ventre gonfio. Nelle brande lì accanto ci sono le madri, occhi esausti e ardenti di febbre. Una canta piano una ninna nanna. A quella va meglio che a tutte. Ha perso la ragione. Estenuate, pelle e ossa, giacciono lì, spesso nude. A quanto sembra non si rendono neanche più conto della loro nudità. Vieni, devi vedere tutto. L'infermiere polacco, che ho conosciuto a suo tempo nel lager principale, mi porta fuori dalla baracca. Al muro sul retro è annessa una baracchetta in legno che lui apre. È la stanza dei cadaveri. Ho già visto molti cadaveri nel campo di concentramento, ma qui mi ritraggo spaventato. Una montagna di corpi alta più di 2 metri, quasi tutti bambini, neonati, adolescenti, in cima scorazzano i topi. Quella volta non vidi il campo giochi, l'angolo di paradiso che la direzione del lager mostrava a tutti i visitatori. Nel lager per le famiglie di Theresienstadt i prigionieri riuscirono a ottenere un trattamento privilegiato per i bambini grazie a un comportamento intelligente e tattico che verrà descritto nel prossimo capitolo. Essi riuscirono perfino a ottenere burro e pane bianco come alimentazione supplementare per madri e bambini. Dopo che nell'agosto 1944 fu domata la rivolta di Varsavia, nella storia del destino dei bambini di Auschwitz raccontata da Janina Kosyukova, si aprì un altro capitolo. Essa descrive come improvvisamente arrivassero giganteschi trasporti da Varsavia, donne anziane, neonati, bambini adulte. Di nuovo i bambini furono sottratti alle loro madri. Si destinarono loro due blocchi, i peggiori, 300 bambini per blocco, 10 per branda, quasi al buio, tutti ammassati, sporchi, affamati, vestiti miseramente, provati dalle vicissitudini durante la rivolta e dal viaggio durato diversi giorni. I bambini furono colpiti da diverse malattie. Romualda Czesielska fu nominata capoblocco in uno dei blocchi per i bambini nel lager femminile. Per quanto ricorda, arrivarono a quell'epoca da Varsavia 800 creature, 300 delle quali furono mandate nel lager maschile e il resto da lei. Il più piccolo aveva 2 anni e il limite di età era stabilito in 15 anni. Tuttavia alcuni adolescenti, che erano un po' più grandi, furono comunque accolti nel blocco dei bambini, aggirando l'ostacolo dell'età massima per la missione. Illegalmente fu portata in questo blocco anche una bambina di 3 anni, che era stata salvata da alcuni prigionieri il giorno in cui furono uccisi tutti gli zingari. All'inizio furono accolte anche madri insieme ai loro piccoli, ma in seguito furono trasferite alle madri. Fu vietato di mettere piede nel blocco dei bambini. Quelle che erano state insegnanti, di nascosto, facevano scuola ai bambini. Da settembre in poi le donne, che avevano un solo figlio, furono mandate a lavorare in Germania, e in seguito anche le madri di più figli. Come riferisce Severina Smaglewska, l'ultimo trasporto di bambini ad Auschwitz fu organizzato nel gennaio del 1945. Accanto a quelli polacchi e russi c'erano nel lager anche bambini ebrei e qualcuno italiano. Tutti questi piccoli avevano eczemi, ulcere linfatiche, scorbuto, soffrivano di fame, erano mal vestiti, spesso a piedi scalzi e non avevano alcuna possibilità di lavarsi. Quando Auschwitz fu evacuata, secondo quanto ricorda la Czesielska, si trovavano ancora nel suo blocco da 50 a 60 bambini. Sono rimasti conservati alcuni documenti che contengono cifre a proposito dei bambini ad Auschwitz. Secondo una statistica dell'Ufficio del Lavoro, il 30 agosto 1944 a Birkenau c'erano 619 ragazzi di età oscillante fra un mese e 14 anni. Il 15 gennaio 1945, dunque immediatamente prima dell'evacuazione, erano registrati 773 fra bambini e adolescenti di sesso maschile. Mira O'Neill, che era allora rimasta nell'ospedale per curare come infermiera gli ammalati, indica in 270 il numero dei bambini liberati. Una commissione russa visitò i piccoli liberati e rese note le risultanze, che si riferivano a 180 di loro. Per 72 di loro fu diagnosticata una tubercolosi polmonare, per 31 assideramento. 49 di loro furono trovati in stato di esaurimento estremo e 28 erano affetti da altre malattie. I più grandi fra i bambini avevano 15 anni, 52 di loro avevano meno di 8 anni. Con i bambini si infiltrò nel lager anche qualcosa che il filo di ferro caricato di elettricità non poteva fermare: il sentimento. Janina Zarebinska Bronieska scrive a questo proposito: sulla strada del lager correva sempre avanti e indietro una ragazzina con lunghe trecce bionde. Portava al braccio una fascia sulla quale era scritto "Porta ordini". Questa bambina era un'ebrea slovacca, la cui famiglia era stata completamente annientata. Una qualche donna appartenente alla SS aveva avuto pietà di questa graziosa bambina, che non pareva affatto un'ebrea, e l'aveva salvata prima che venisse mandata al crematorio. Con la velocità di un fulmine eseguiva tutti i compiti che le venivano affidati e correva su e giù incurante delle barelle cariche di morti. Era sempre vestita molto bene e nelle giornate più calde si cambiava d'abito anche 2 o 3 volte al giorno. Certamente la bambina non poteva immaginare di dove provenissero i suoi abitini sempre nuovi. Non sapeva che erano stati tolti alle sue coetanee, che erano appena state bruciate oppure prelevate dai loro bagagli. Questa testimone non dice nulla su quel che poi accadde di questa ragazzina. Essa conosce però quale fu il destino di un altro bambino altrettanto privilegiato. Per lungo tempo avevamo visto sul portone accanto alla sentinella un delizioso bambino zingaro di 3 anni color cioccolato. Era il prediletto delle donne dell'SS, che spesso lo portavano in braccio insieme al suo orsacchiotto, da cui non si separava mai. Oppure gli stava davanti alla sentinella e si metteva sull'attenti non appena un tedesco passava dal portone. La carriera di questo grazioso bambino si concluse però poche settimane dopo, egli infatti morì. Un'infermiera che si era presa cura di un piccolo jugoslavo di nome Oleg descrive la sensazione che provò quando una volta il bambino le gettò le braccia al collo e le diede un bacio. Da un anno avevo dimenticato cosa fosse la tenerezza. Pagina 255.